Leggiamo insieme in Apocalisse capitolo 3. Apocalisse capitolo 3 dal verso 7. Leggeremo solo due versi. Così è scritto: all'angelo della chiesa di Filadelfia scrivi, queste cose dice il santo, il veritiero, colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, che chiude e nessuno apre. Io conosco le tue opere. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere, perché, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. Amen. Fin qui la lettura. Pur avendo poca forza. Pur avendo poca forza. Questa mattina voglio parlarvi della vera forza, della forza di cui noi abbiamo bisogno. Qui in questo brano dell'Apocalisse, Gesù si rivela a Giovanni come colui che è il santo, il veritiero, ma soprattutto come colui che ha la chiave di Davide, colui che apre e nessuno chiude, colui che chiude e nessuno apre. Si rivela così a Giovanni e dice: scrivi questa verità, questa realtà alla chiesa di Filadelfia, una chiesa dell'Asia Minore dell'epoca, ma è una lettera indirizzata a tutta la Chiesa, di ogni epoca, di ogni dove. È una lettera indirizzata a ciascuno di noi questa mattina. Lo Spirito Santo ci fa aggiungere queste parole affinché noi possiamo considerare che Gesù è colui che ha la chiave di Davide. Gesù ha la chiave di Davide. Che cosa vuol dire questa espressione? Che cosa voleva dire Gesù ricordando questo verso dell'Antico Testamento, così come è scritto in Isaia capitolo 22 al verso capitolo 22 al verso 22. Riporta chiaro chiaro questo verso. Infatti è scritto in corsivo nelle nostre Bibbie proprio perché è una citazione dell'Antico Testamento. Egli ha la chiave di Davide, colui che apre e colui che chiude. Che cosa vuol dire questa espressione? Che cosa voleva dire Gesù? Voleva dire Gesù che egli è il padrone, egli è il Signore, egli è colui che ha la chiave. Di solito chi ha la chiave di una casa è il padrone. Sapete, è importante non dare le proprie chiavi a tutti quanti, perché possono entrare, possono prendere possesso della nostra casa, e coloro che hanno le chiavi, per legge, sono i padroni. Ha voglia di dimostrare che tu c'hai un atto. Se quella persona c'ha la chiave e può entrare in casa tua, lui è il possessore, è lui il padrone per la legge. Non fa niente che c'hai l'atto notarile, è colui che c'ha la chiave che è il possessore, il padrone della casa in quella circostanza, in quella situazione. Perciò bisogna stare attenti. Quando Gesù dice io c'ho le chiavi, io c'ho la chiave, sta dicendo io sono il padrone, io sono il Signore, sono io che comando, sono io che gestisco, sono io che sono il possessore di ogni cosa. Gesù è colui che ha la chiave, colui che ha autorità, è il padrone che apre ed è il padrone che chiude, è colui che se non apre nessuno può entrare perché nessun altro ha le chiavi, e lui è colui che chiude alla fine quando tutti sono usciti, perché lui è colui che è il padrone e non permette a nessuno di entrare senza che lui apra, e non permette a nessuno di restare dentro, perché lui chiude e nessuno può entrare. Ha il potere alla potenza, all'autorità, alla signoria. Egli è al di sopra di tutto, è al di sopra di tutti. Ma il fatto che lui ha la chiave di Davide ci dice anche che lui è il fedele, è il giusto, è il santo, il veritiero, è colui che è degno di avere le chiavi. È lui che è degno di avere la chiave per aprire e chiudere. Certamente noi le chiavi non le diamo a tutti quanti. Non è che il primo che capita per strada dice: tieni, questa è la casa, è la chiave di casa mia, prendila. Non gliela daremo mai. Come anche nella Chiesa, non è che diamo le chiavi a tutti quanti. Tutti quanti la vorrebbero. Non sono pure io il padrone della Chiesa. Non sono pure io un membro della Chiesa. Non sono pure io autorizzato ad entrare in Chiesa. Voglio pure io la chiave. Dovremmo dare le chiavi a tutti quanti. No, diamo la chiave a chi è degno, tra virgolette, nel senso che deve svolgere un servizio, che deve svolgere un compito, che può svolgere un compito con attenzione, che non perda la chiave, che non perda, non mette le chiavi da qualche parte. Fratello, ho dimenticato le chiavi da qualche parte, non so dove, me ne fai un'altra copia? Una volta è venuto un fratello da me. E dove l'hai persa? Non lo so. E a chi l'hai data? Non lo so, forse l'ho data a qualcun altro. Ma non possiamo dare le chiavi di casa nostra o della nostra chiesa, tra virgolette. Scusate questi esempi banali, ma serve per arrivare a concepire un concetto importante. Gesù ha ricevuto le chiavi dal Padre perché lui era il degno, era il fedele, il veritiero, era colui che meritava di avere questa chiave. Egli era il padrone, è il padrone di ogni cosa. E lui ha questa autorità ed è degno di avere questa chiave. Sapete, il chiaro riferimento all'Antico Testamento riguarda la storia di Scebna. Scebna, che era un levita, un sacerdote, che doveva aprire e chiudere il Tempio. Aveva questo compito, questa autorità, lui doveva aprire e chiudere, aveva le chiavi del tesoro del Tempio. Ed era importante custodire questa chiave con autorevolezza. Ma Scebna si dimostra corrotto, si dimostra infedele verso Davide, verso il popolo di Israele, e contamina il Tempio permettendo ad altri di entrare senza permesso. E allora una profezia di Isaia dice: così dice il Signore, io ti toglierò le chiavi e lo darò a un servo fedele, a un servo che è timorato di Dio. Io lo darò a un'altra persona. Questa chiave la darò a qualcun altro che è il mio servo. In quel caso Eliakim, ma figurativamente rappresentava Cristo Gesù. Ecco perché Gesù dice: io ho la chiave di Davide. Io sono colui che sono meritevole di questa chiave. Io sono colui che sono degno di ricevere questa chiave, di possederla, di custodirla. E Gesù è colui che può. Questa è in realtà la nostra vera forza. Il fatto che Gesù è il Signore, che Gesù è il padrone, che Gesù ha la chiave e lui apre e lui chiude e nessuno può aprire, nessuno può chiudere, se Gesù non vuole, se Gesù non lo permette, se Gesù non opera, questa per la Chiesa è la vera forza. Stiamo attenti a non sbagliare a capire e a comprendere. Sapete, nella leggenda si dice che Pietro ha le chiavi del paradiso, no? E ogni battuta, ogni barzelletta che si parla del paradiso, c'è sempre Pietro con le chiavi. E perché nel mondo cattolico romano è stato rappresentato Pietro con le chiavi in mano, come colui che ha l'autorità, come la Chiesa che decide chi andare all'inferno e chi andare in paradiso? Fratelli, non è così, l'uomo non può decidere nulla. Non è l'uomo che decide. Gesù dice chiaramente: io ho la chiave e nessuno apre se io non voglio, e nessuno chiude se io non voglio. Gesù ha dato autorità alla Chiesa di predicare l'Evangelo, di predicare questa grande verità che Gesù è il Salvatore, che Gesù è il Signore, è questa chiave. Gesù ce l'ha affidata a noi, ma non siamo noi a decidere, non siamo noi a scegliere, non siamo noi i padroni. Il padrone resta sempre il Signore Gesù. Chi decide è sempre Lui. Lui ha la chiave del cielo. Lui è la porta del cielo. Lui è la via del cielo. Lui è il mezzo per andare in cielo. Lui è tutto per andare in cielo. Lui è la nostra forza. Lui è il nostro aiuto. Lui è il tutto. Egli è colui che ci dà questa grande verità. Ma la Chiesa di Filadelfia viveva in una condizione di sofferenza, aveva sofferto l'opposizione della società intorno. La Chiesa di Filadelfia riceve questo messaggio da Cristo Gesù perché? Perché si è trovata ad affrontare una situazione di opposizione. Il mondo, la società intorno, il peccato intorno aveva fatto opposizione a questa Chiesa e questa Chiesa era rimasta con poca forza. Aveva lottato, aveva avuto questa opposizione, aveva avuto questa sofferenza. Si era dovuto scontrare con la realtà della sua società, ma pur avendo poca forza, questa Chiesa era rimasta fedele alla parola di Dio, era rimasta fedele alla verità dell'Evangelo, era rimasta fedele a Cristo, era rimasto fedele a Lui. Infatti dice, pur avendo poca forza, hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il mio nome. La Chiesa aveva affrontato un'opposizione, ma viveva fedele alla parola di Dio, viveva fedele all'insegnamento della parola di Dio. Fratelli, questo siamo chiamati a fare anche noi sempre. Sapendo che Gesù è il Signore, sapendo che Gesù è il potente, sapendo che Gesù è la forza nostra, quello che siamo chiamati a fare noi è a rimanere fedeli alla sua parola e non rinnegare mai il nome di Gesù. Non lo dobbiamo rinnegare mai. Aveva sofferto l'opposizione, ma non si era conformata al mondo intorno a sé. Era rimasta integra, era rimasta attaccata alla fedele parola. Aveva ricevuto la parola di Gesù nel cuore, aveva creduto alla parola di Gesù che gli aveva dato, tramandato, aveva confidato nella parola di Gesù, aveva continuato a proclamare la parola di Gesù e la parola di Gesù era rimasta alla base della sua esperienza. È la parola di Gesù nel nostro cuore ancora? Ci crediamo ancora alla parola? Siamo rimasti attaccati alla fedele parola? Il fondamento della nostra vita è la parola di Dio? La nostra fede è poggiata sulla parola del Signore? E questa è la domanda importante. Non è importante se siamo forti, se siamo bravi, capaci, numerosi, potenti, conosciuti. Questa no, non è importante. Poi la considereremo dopo. Ma la cosa importante per Gesù, per colui che ha le chiavi, per colui che ha la chiave, per colui che apre, per colui che chiude, per colui che è il Signore, è il padrone, è importante che noi conserviamo la parola di Dio così com'è, integra, da ogni contaminazione. Dobbiamo conservare la parola di Cristo nei nostri cuori. Hai serbata la mia parola. Conserviamo la parola di Gesù nei nostri cuori. Facciamo della parola di Dio il nostro fondamento. Leggiamola, meditiamola, mettiamola in pratica, crediamo nella parola di Cristo. Facciamo che la parola di Dio sia l'unica nostra fonte di vita. Molti sono attaccati alle belle organizzazioni, molti sono attaccati alle manifestazioni eclatanti, no? Sono interessati a un potere economico. Raccogliamo più soldi, raccogliamo più offerte, offrite così abbiamo una cassa piena e abbiamo una forza, una potenza per conquistare il mondo. E vogliono fondare la loro esperienza e la loro forza sul denaro. Più denaro abbiamo, più forti siamo. Molti guardano al numero. Più numerosi siamo, più forti siamo. Più numerose sono le nostre chiese, più noi abbiamo una forza per poter conquistare il mondo. E allora dobbiamo fare adepti, dobbiamo fare seguaci, allora dobbiamo convincere le persone a venire nelle nostre chiese, così più siamo numerosi, più forza abbiamo. E fondano la loro vita e la loro esperienza sulla forza del numero. Molti vogliono un po' più potere sociale o politico. Ci sono molti che stanno premendo verso questa direzione. E noi dobbiamo farci conoscere dal mondo politico. E noi dovremmo, anzi, dobbiamo mettere dei nostri personaggi nella politica, così ci possono rappresentare davanti allo Stato. Fratelli, facciamo attenzione. Non è il potere politico che a noi interessa. Non è questa la nostra forza, avere un rappresentante nelle istituzioni, così da poter contare. Qui noi leggiamo che la Chiesa di Filadelfia, pur avendo poca forza, cioè pur avendo poco di questo, non era una Chiesa numerosa, non era una Chiesa ricca, non era una Chiesa che aveva potere politico, sociale, anzi, era ridotta all'estremo, era senza forza, aveva poca forza, era piccola, minima, debole. Era lì che andava avanti a stento, ma aveva una virtù, una qualità. Aveva osservata la parola di Cristo. E questa è la nostra forza, fratelli e sorelle. E questa è la forza della Chiesa. E questa è la forza che noi dobbiamo cercare. E questa è la forza che noi dobbiamo ricercare continuamente. Conoscere la potenza della parola di Dio, conoscere la forza che viene dalla parola di Dio, dalla conoscenza della parola di Dio, dalla predicazione della parola di Dio. Quando noi trascuriamo la parola di Dio, perdiamo anche quel poco che abbiamo. Quando noi non conosciamo la parola di Dio, quando noi lasciamo e mettiamo, accantoniamo la parola di Dio, la predicazione della parola di Dio, noi stiamo eliminando tutto quello che ci è necessario, tutto ciò che a noi occorre. Pur avendo poca forza, tu hai serbata la mia parola. Ma pur avendo poca forza, tu non hai rinnegato il mio nome. E qui un'altra riflessione. Il nome di Gesù deve essere innalzato, perché è Lui il padrone, è Lui la nostra forza. Quei credenti di Filadelfia, pur avendo poca forza, non si sono contaminati con il mondo, ma hanno ubbidito alla parola di Dio. Per questo gli è stata data da Cristo Gesù una porta aperta. Poiché tu hai poca forza, e poiché hai serbato la mia parola e non hai rinnegato il nome mio, io ho posto davanti a te una porta aperta. In altre parole, Cristo Gesù ha messo davanti a questa Chiesa non per la sua forza, per la sua virtù, per la sua capacità, ma semplicemente perché ha ancora amore per la parola di Dio, è ancora attaccata alla fedele parola ed è attaccata al nome potente di Gesù, Gesù gli apre una porta. Egli che è il padrone, egli che è il Signore, egli che ha la chiave, ha aperto per questa Chiesa una porta. Ecco, ti ho posto davanti una porta aperta che nessuno può chiudere. Noi siamo consapevoli, fratelli e sorelle, e se non lo siete, se non lo siamo, io da canto mio lo sono, che non abbiamo forza, non abbiamo qualità, non abbiamo caratteristiche eccellenti, abbiamo bisogno che Gesù apra davanti a noi delle porte. Abbiamo bisogno che Gesù vada davanti a noi, che sia Lui ad aprire delle porte. I credenti di Filadelfia non potevano contare sulla loro forza, che era limitata, ma dovevano appoggiarsi e potevano appoggiarsi su colui che dà la vittoria sempre, che crea delle circostanze, delle situazioni, che apre delle opportunità davanti alla Chiesa affinché la Chiesa possa essere sempre vittoriosa, affinché la Chiesa possa conquistare, affinché la Chiesa possa riuscire, affinché la Chiesa possa entrare nella grazia del Signore e vedere l'opera di Dio crescere e prosperare. La sua potenza, la potenza di Gesù, diceva l'Apostolo Paolo scrivendo ai Corinzi, dice che la sua potenza si dimostra perfetta nella nostra debolezza. Avete sentito? La potenza di Gesù si dimostra perfetta nella nostra debolezza. È un po' un modo di pensare diverso dal mondo. Il mondo dice, se noi vogliamo conquistare, ci dobbiamo manifestare forti, organizzati bene. Un giorno un fratello dice, fratello, ma questa evangelizzazione a me non è piaciuta molto perché l'organizzazione non era perfetta. E la musica non era un granché, non si sentiva bene, chi cantava non era proprio intonata al massimo. Anche la predicazione che hai fatto, fratello, non è proprio lineare. Ti ho sentito parlare meglio. Ma poi chi ha testimoniato si è allungato troppo. Noi dobbiamo essere organizzati in modo perfetto perché andiamo davanti alla gente, dobbiamo essere organizzati bene, dobbiamo fare una bella figura, dobbiamo dare un bell'impatto e dobbiamo in qualche modo convincerli che noi siamo capaci, che noi siamo tanti, che siamo numerosi. Non è questo che convince la gente. Fratelli e sorelle, non illudiamoci. Non è la bella musica, non è il bel canto, non sono i grandi e sapienti predicatori, non sono le pompe magne, queste grandi cose spettacolari, grandi schermi, grandi concerti, folle, migliaia di persone che vengono, predicatori che stanno aizzare le folle. Non è questo, non illudiamoci, fratelli, è la potenza di Gesù, è il nome di Gesù, è l'opera di Gesù, è lo Spirito Santo che convince. Ce ne rendiamo conto, fratelli? Cosa ti ha convinto a te? Il pastore, la chiesa, la bella chiesa, bella struttura. E allora tu hai un fondamento troppo futile, perché il pastore viene meno, prima o poi deve morire, non dico viene meno nel senso che se ne va, ma prima o poi deve venire. E la tua fede, se è fondata su un pastore, viene meno. Ah, quel pastore mi ha convertito, quel pastore mi ha convinto, la sua predicazione era spettacolare. Viene meno quel pastore e la mia fede finisce, perché era fondata su quel pastore. La Chiesa può venire meno. Chi non viene meno mai è il Signore. È colui che apre e nessuno chiude. È colui che chiude e nessuno apre. Se Lui ci ha dato delle opportunità, noi dobbiamo contare non sulla nostra grande forza, non sulle nostre forze, sulle nostre grandi capacità. Noi dobbiamo contare sulla Sua forza, sulla Sua capacità, sul Suo Spirito che può toccare il cuore anche con una preghiera sgrammaticata, anche con un cantico stonato, anche con una musica scordata, anche con un predicatore da strapazzo, ma che viene predicata la parola, che venga annunciato Cristo. Questo è il fondamento. Cristo Gesù è il fondamento, la parola di Cristo è il fondamento su cui noi dobbiamo costruire la nostra vita. E noi come saggi architetti dobbiamo gettare questo fondamento. Dobbiamo parlare di Gesù, annunciare Gesù. Pur avendo poca forza, Tu hai serbata la mia parola. È la parola di Cristo, è il nome di Cristo, è la persona di Cristo, è l'opera di Cristo, che è la potenza, la vera forza della Chiesa. La Chiesa di Filadelfia non aveva forze, come noi non abbiamo forze questa mattina, ma la potenza di Cristo si dimostra perfetta proprio quando noi dimostriamo o mostriamo o confessiamo le nostre debolezze. Tutti vogliono nascondere la propria debolezza. Io sono capace, io sono bravo, io riesco, io sono migliore, io sono più bravo dell'altro, ma non è per la nostra forza. Noi dobbiamo confessare questa mattina che siamo senza forza, siamo con poca forza, e lasciare a Gesù la potenza di dimostrare la sua potenza in noi. Stiamo concentrati non sulle nostre forze, ma su Cristo Gesù, sulla forza di Cristo Gesù. Più sono grandi le nostre debolezze, più grazia riceviamo da Dio. Più siamo consapevoli della nostra poca forza, più cercheremo la forza che viene da Gesù, ed Egli ci darà quella forza. Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi, e allora mi sarete testimoni. Da soli non potete fare nulla, disse Gesù. Senza di me non potrete fare nulla. La sua grazia, la sua forza è più che sufficiente, perché Lui è il padrone. La vera forza della Chiesa non è la forza economica, non è la forza numerica, non è la forza politica, non sono le forze sociali o le forze umane. La vera forza della Chiesa è e rimarrà sempre Cristo Gesù e la sua parola e il suo Spirito in mezzo a noi. Vogliamo alzarci in piedi, fratelli, vogliamo pregare.